Demografia. Gli italiani fra 50 anni, o meticci o scomparsi. Il tasso di natalità è ai minimi storici. E senza un'iniezione di immigrati saremmo un popolo in via d'estinzione. Ecco tutti i dati e gli scenari di una rivoluzione già in corso, che cambierà per sempre il volto del paese. Di Federica Bianchi. Per 20 anni abbiamo pensato che gli immigrati fossero utili al nostro sistema produttivo. E invece ci siamo sbagliati. Sono indispensabili. Senza di loro tempo che i bambini di oggi finiranno l'università, noi italiani potremo esserci ridotti a 55 milioni, ben il 10% in meno. Altri 20 anni e saremo solo 45 milioni, più o meno come alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una decimazione. I demografici, gli statistici e perfino i burocrati lo sanno da almeno un decennio. Noi lo stiamo scoprendo in questi giorni, complice la questione migratoria. L'Italia, come la definivano i nostri padri, è in via di estinzione. Il di salvarla spetterà ai nuovi arrivati provenienti sempre meno dall'Est Europa e sempre più dal continente africano. Dati e statistiche alla mano e scopriamo perché. Meno figli da mezzo secolo. Innanzitutto siamo la nazione più vecchia d'Europa. Gli ultra 65enni sono oggi il 22% della popolazione e, senza l'iniezione di giovani immigrati, sfiorerebbero il 40% tra 30 anni anziché fermarsi a un più sostenibile 30%, un numero comunque enorme. Erano 8% al tempo delle Olimpiadi di Roma nel 1960. Ad aumentare velocemente il numero dei bastoni nei bar non è soltanto il progressivo allungamento della vita, ma anche la nostra crescente infertilità. Con una media di 1,39 figli per donna, siamo oggi ben al di sotto dei 2 figli per madre necessari a mantenere costante il livello della popolazione. E pensare che riempivamo quasi 2,5 culle ancora 40 anni fa. La riduzione della natalità non è infatti un fenomeno di oggi, ma una tendenza in atto dalla metà degli anni 60. Alla fine degli anni 80, di conseguenza, si era ridotto il numero di donne in età fertile. E negli anni 90 morivano già più italiani di quanti non ne nascessero. Allora perché sono 2 decadi che stentiamo a integrare coloro senza i quali non avremmo un settore edile e a fatica un'industria manufatturiera, perché non abbiamo messo sotto accusa l'assenza di un sistema strutturato di accoglienza selettiva ma legale dei migranti invece di subire per anni la retorica politica delle sanatorie, che faceva sembrare temporanea una questione che è invece strutturale, e perché non abbiamo obbligato la politica a coniare una struttura di aiuto alla famiglia, senza cui la maternità multipla diventa sacrificio, anziché fingere che bastasse la rete familiare, di fatto costringendo le donne a non fare figli per poter lavorare. Forse perché l'immigrazione obbliga gli stati a pensare alla propria identità, sottolinea il demografo Giampiero Della Zuanna. Un esercizio mai facile, ancor meno quando è più semplice trovare un capro espiatorio che educare un popolo conservatore come il nostro all'inevitabilità del suo futuro, quello di nazione multietnica all'interno di un continente multietnico. Il rapido invecchiamento della popolazione e il drastico crollo delle nascite sono andati di pari passo con l'aumento del tasso di globalizzazione dell'economia. Per anni merci e capitali si sono mossi velocemente alla ricerca di opportunità. Adesso, e sempre di più, lo stanno facendo anche le persone che si dirigono dove sperano di trovare migliori chance di vita. Inevitabile che tra 40 anni la prospera Europa sarà culturalmente, religiosamente e linguisticamente più variegata degli Stati Uniti. La Germania, demograficamente a noi simile e addirittura in feconda più di noi, l'ha capito un po' prima. Vero è che nel 93, sotto le crescenti spinte xenofobe, Berlino aveva addirittura cambiato un articolo della Costituzione per limitare l'accesso all'asilo politico, ma intanto stampa e politica lavoravano sotto traccia per spiegare l'utilità sociale ed economica dei nuovi arrivi. Tanto che nel 1999 il governo varò le leggi che garantivano il diritto di cittadinanza a tutti i nati sul suo territorio, ius soli, e oggi può accogliere 800.000 profughi siriani senza scatenare rivolte interne. L'unica strada per evitare il declino. Con il marcato calo demografico il pericolo immediato non è tanto la sparizione dell'Italia quanto un suo impoverimento economico causato sia dalla mancanza di manodopera sia dai sempre più elevati costi di mantenimento della popolazione anziana. I demografi lo chiamano tasso di dipendenza degli anziani dalla popolazione in età lavorativa. Rende un'idea di quanti cittadini attivi si fanno carico dei più vecchi. Se oggi noi italiani abbiamo 3 cittadini in età da lavoro per ogni over 65, tra 20 anni finiremo per averne solo 2. Un bel problema, non solo la nostra ricchezza lorda, PIL, subirà una sforbiciata dello 0,02%, ma a dispetto di qualsiasi manovra e di qualunque sciopero, finiremo per non avere abbastanza lavoratori che possano pagare pur magre pensioni ai nostri figli. La soluzione, anche se solo per un altro mezzo secolo, avvertono i demografi, l'abbiamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi. Si chiama Nicolaus Ahmed Peace. Sono loro che nel 2013 hanno contribuito per il 95% alla crescita della popolazione a fronte di un misero 5% fornito dalle nuove nascite. Si tratta di un dato a cui ci dobbiamo abituare perché saranno gli immigrati a contribuire alla crescita del popolo italiano in misura sempre più rilevante per i prossimi 20 anni. I dati Eurostat indicano che l'Italia importerà tra le 300 e le 400.000 persone l'anno almeno fino al 2040. Saranno anni in cui il numero dei cittadini stranieri o di origine straniera salirà dall'attuale 8,3% a poco meno di un terzo dell'intera popolazione italiana. Sarà straniero o di origine straniera un ragazzino italiano su 2 e un cittadino con meno di 40 anni su 3. Oggi una classe elementare composta soltanto da bambini di origine straniera fa notizia, domani sarà quasi la normalità. Grazie a questa trasformazione demografica di dimensioni epocali, tra 40 anni noi italiani potremmo ritrovarci a quota 66 milioni anziché scendere a 45 milioni dagli attuali 61, come rischieremmo se sigillassimo i confini? Si tratta di milioni di cittadini in più che, se debitamente integrati, ci aiuteranno a tenere in vita la nostra macchina produttiva e a permettere ai vecchi di non morire in fabbrica. Il tasso di attività degli immigrati rispetto ai locali è infatti particolarmente positivo in Italia, anche rispetto alla media europea. A stare ai dati della Fondazione Leone Moressa, il 72% degli immigrati extra UE ha un lavoro remunerato a fronte a solo il 67% degli autoctoni. Un dato che ha tenuto anche durante gli anni di crisi. La spiegazione è abbastanza semplice. La maggioranza dell'occupazione che il nostro paese offre è qualitativamente povera e a basso grado di scolarizzazione. Gli italiani preferiscono aspettare piuttosto che accettare un'occupazione non in linea con le proprie caratteristiche professionali. I più preparati lasciano l'Italia e si dirigono verso paesi come l'Inghilterra, che offrono opportunità di impiego più sofisticate o stipendi maggiori. A prendere un aereo sono stati 45.000 italiani nel 2013 e 91.000 l'anno scorso. Al contrario, chi ha rischiato la vita in mare con pochi soldi e un bambino tra le braccia per sfuggire a un destino di guerra o estrema povertà non si ferma di fronte a una remunerazione insufficiente o a un lavoro faticoso. Nei settori industrialmente in declino o privi di prospettive di carriera, gli immigrati sono infatti 1 su 3, a differenza che nei settori lavorativi ad alto tasso di sviluppo, dove sono soltanto 1 su 7. Certo, rimane il problema della qualità scolastica e professionale degli immigrati che scelgono l'Italia come destinazione. È mediamente inferiore a quella di chi si dirige verso il resto d'Europa, con l'eccezione della Grecia, elemento che alla lunga potrebbe avere riflessi sulla nostra competitività. Il problema però non sta tanto negli immigrati quanto negli italiani. Il nostro paese ha la più bassa incidenza di laureati dei paesi dell'Unione, meno del 15% rispetto a una media del 25%, sintomo di un'economia poco fondata su scienza e innovazione e di una classe dirigente non adeguatamente preparata. E siccome tra simili ci si sceglie, ecco che solo il 9,5% degli immigrati in Italia ha una laurea, a fronte, ad esempio, del 48% di chi si stabilisce in Inghilterra o del 20% di chi sceglie la Germania come nuova patria. Che invidia per il welfare francese! L'Italia non è un'eccezione in Europa. A differenza degli Stati Uniti, l'intero continente è sulla strada del tramonto demografico. A metà degli anni 60 ha cominciato a fare meno figli e a farli sempre più tardi. Nel 2013 l'età media era 30 anni e il numero di figli, complici le difficoltà economiche che hanno messo in crisi la piccola ripresina demografica dei primi anni 2000, si aggirava intorno ad 1,5 per donna. Perfino il termine con cui si descrive l'assenza di figli è cambiato in questi anni, kid free e non più kidless, sottolinea Golini, quasi a giustificare l'assenza di neonati nelle famiglie come un fattore di modernità e non un problema come invece è. All'interno del vecchio continente però ci sono delle differenze importanti che dovrebbero fare riflettere chi si accinge ad elaborare la politica dei prossimi anni. Mentre dei 5 paesi più popolati, Italia e Germania sono quelli con un tasso di natalità altamente negativo e dunque hanno disperato bisogno di immigrati, per la Spagna il problema si porrà con almeno una di ritardo, ma in termini altrettanto drastici, Francia e Inghilterra sono demograficamente autosufficienti. In Inghilterra sono 30 anni che la differenza tra numero di immigrati e di emigrati è positiva. In Francia, caso unico tra i paesi sviluppati, il tasso di natalità è rimasto costante nei 40 anni passati. Oggi, con una quota di cittadini stranieri del 10%, soltanto 1,5 percentuale più di noi, la Francia non ha bisogno di nuovi arrivi. Non è un caso. Dal dopoguerra in poi l'esagono ha puntato sul consumo interno e non sulle esportazioni, come Italia e Germania, per la crescita della propria economia, e ha fatto in modo che i consumatori non venissero meno. Ben il 4% del suo PIL va annualmente in aiuti alle famiglie sotto forma di trasferimenti monetari e generosi programmi di welfare per tutti i bambini con meno di 3 anni. Risultato, le donne francesi sono le più prolifiche del vecchio continente. 1 miliardo di africani in più. L'attuale fabbisogno di immigrati non durerà per sempre. Tra circa 20 o 30 anni comincerà ad attenuarsi. Gli immigrati, per quanto giovani, non sono dei neonati e anche loro invecchiano, sorride Elena Ambrosetti, demografa dell'Università La Sapienza di Roma. Si arriverà a un punto in cui, immigrati o no, il numero degli italiani diminuirà comunque. Senza contare che una società non riesce a integrare un numero eccessivo di nuovi arrivati, soprattutto se culturalmente non omogenei. Fino ad oggi i nostri immigrati provenivano soprattutto dai paesi dell'Est Europa, rumeni in testa, e dal Nord Africa, soprattutto marocchini. Le ondate immigratorie dei prossimi decenni, al netto degli imprevisti della storia come la guerra siriana, saranno soprattutto di matrice subsahariana e numericamente più rilevanti che in passato. Per rendersene conto basta guardare all'enorme delta demografico che separa l'Europa e dall'Africa. Il continente nero avrà entro il 2050 circa 1 miliardo di persone in più a fronte di un'Europa che rischia di perdere il 16% della sua popolazione. Oggi i giovani tra i 25 e i 29 anni, la classe di emigranti per definizione, sono 51 milioni in Europa e 95 in Africa. Tra solo 20 anni saranno 41,12 milioni in Europa e ben 151 milioni in Africa, fra 30 anni 40,9 milioni in Europa e 186 in Africa. Il loro sbocco naturale, soprattutto se l'Africa non avrà compiuto il tanto atteso balzo in avanti in termini economici, saranno le sponde del Mediterraneo. Si tratta di cifre folli di adulti con bambini, avvertono i demografi praticamente in coro. È ora di pensare a che tipo di società si vuole e cominciare a prendere provvedimenti per tempo. D'altronde sono 10 anni che la Commissione europea, a fronte dell'invecchiamento progressivo del continente e dei sempre maggiori flussi migratori da cui è investito, ribadisce alcune indicazioni di base. Primo, una profonda riforma del sistema pensionistico volta a garantire l'equità intergenerazionale. Secondo, un massiccio investimento degli Stati membri in un sistema efficiente di accoglienza e integrazione dei migranti. Terzo, politiche fiscali volte a conciliare la vita professionale e privata delle famiglie così da rinverdire il tasso di fertilità nazionale. Il mix tra queste tre diverse politiche darà vita alle società di domani. Occuparsene subito significa presentarsi preparati all'appuntamento con il proprio futuro, per non restarne travolti. In Italia crollano le nascite, ecco come cambiare il fisco per incentivare la natalità. Il calo demografico è un fattore devastante per l'economia italiana. Quindi è urgente una politica di sostegno demografico, che allo Stato costerebbe poco e frutterebbe molto. Ecco come. Di Stefano Livadiotti. La fotografia più nitida del declino italiano è contenuta in un dato elaborato nei giorni scorsi dai ricercatori dell'Istat. Dice che nel 2014 la popolazione è diminuita di 95.768 unità a causa di una mortalità sostanzialmente stazionaria e di un forte calo delle nascite, meno 2,3% rispetto all'anno precedente. Per trovare un saldo negativo più elevato si deve tornare indietro di quasi un secolo. Per la precisione, al 1917-1918, cioè all'ultimo biennio della Grande Guerra, i figli costano. E quando la crisi morde come in questi anni diventano un lusso che molti non si possono permettere. Anche perché se l'economia non marcia, il dazio più salato lo pagano le fasce più deboli della popolazione, come appunto i giovani. Che faticano a trovare lavoro, la disoccupazione giovanile italiana, pari al 43,1% a marzo 2015, secondo Eurostat è la quarta più alta d'Europa. E quando ci riescono devono quasi sempre accontentarsi di un'occupazione precaria o comunque con una retribuzione ridotta all'osso. Sul sito La Voce. Info, l'economista Filippo Teoldi ha calcolato che chi ha compiuto 30 anni nel 1977 aveva un reddito superiore del 3% rispetto a quello medio nazionale. Chi li ha festeggiati nel 2010 si è trovato 12 punti sotto la media. Una tendenza che si è accentuata in questi ultimi anni. Secondo un'elaborazione di Data Giovani su statistiche del Ministero dell'Economia, tra il 2008 e il 2012 il numero dei contribuenti si è ridotto del 17,8% nella fascia di età fino ai 24 anni e del 9,3% in quella tra i 25 e i 44 anni. Nello stesso arco di tempo i redditi medi reali dei primi sono scesi del 12,9% e quelli dei secondi del 8,6%. Chi può alza le tende? Secondo l'Istat, tra il 2008 e il 2013 c'è stato un deflusso netto, il saldo tra gli italiani usciti dal paese e quelli rientrati, di 150.000 unità. Solo nel 2012 sono stati 14.000 i laureati che hanno spostato la loro residenza all'estero. E il motivo è semplice: se si mettono insieme i dati di Istat, Eurostat, Bocconi e OCSE si ricava che a un anno dalla laurea in Italia si guadagnano in media 1.024 euro al mese e all'estero 1.378, un divario che si accentua con il passare del tempo. A 5 anni dalla conquista del titolo di dottore, il reddito è pari a 1.586 euro per chi è rimasto a casa e a 2.324 per chi ha fatto le valigie. Coloro che non se la sentono di emigrare sempre più spesso trovano rifugio sotto l'ombrello familiare. Quello dei cosiddetti bamboccioni, secondo la discussa definizione dell'allora ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa, è ormai diventato un esercito. Un'indagine condotta da Eurostat dice che l'80% degli italiani tra i 20 e i 29 anni vive con i genitori. Una percentuale che scende al 50,8% nella media UE a 28. Al 19,5% nel Regno Unito, al 17,9% in Francia e al 17% in Germania. Ma il fenomeno interessa anche fasce di età più avanzata, se è vero che la quota di giovani tra i 25 e i 34 anni che dorme sotto lo stesso tetto di mamma e papà è salita dal 30% degli anni 90 all'attuale 40%. Per il rapporto giovani dell'Istituto Toniolo le coppie partono dall'idea di fare due figli. Poi le difficoltà economiche li inducono a più miti consigli. Oggi la media nazionale è a 1,4. Risultato? I dati dell'United States Census Bureau, basati sull'incidenza della popolazione under 30 rispetto a quella complessiva, dicono che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa e che nel mondo è secondo solo al Giappone. Il declino non è un destino ineluttabile, ha scritto Alessandro Rosina, docente di demografia alla Cattolica di Milano. A dare ragione al professore è uno studio dell'Institute National Études Demographiques, che certifica come la Francia sia l'unico paese al mondo ad avere un tasso di fecondità costante da oltre 4 decenni. Crisi o non crisi, a partire dal 1973 le donne francesi mettono al mondo, in media, 2 figli. E la spiegazione è semplice. Il governo di Parigi investe nel sostegno alla maternità il 5% del prodotto nazionale lordo. È stato calcolato che un nucleo familiare del ceto medio con un neonato e un figlio all'asilo nido può incassare in un anno qualcosa come 7.000 euro di contributi e sovvenzioni. L'Italia è invece il fanalino di coda in Europa nella spesa per la protezione sociale. 1,4% del PIL contro una media UE del 2,3%. Ci sono, sulla carta, molti sistemi per aiutare i giovani che vogliono mettere su famiglia o avviare un'attività. Alcuni di questi sono alla portata e il loro costo potrebbe essere facilmente finanziato con i risultati di un'efficace lotta all'evasione fiscale. Con l'aiuto di Gilberto Turati e Simone Pellegrino, docenti di Scienza delle Finanze all'Università di Torino, ed entrambi collaboratori della Voce Info, l'Espresso ha provato a verificare come, attraverso l'utilizzo della leva fiscale, si potrebbe anche in Italia intervenire a favore dei giovani. Con un'avvertenza, chi è fuori dal mondo del lavoro o ha una remunerazione molto bassa, non può trarre giovamento da questo tipo di interventi, non avendo un reddito e quindi un'imposta da abbattere o potendolo fare solo in piccola parte. Per ogni proposta sono stati stimati la platea dei beneficiari, l'incremento del loro reddito spendibile e il costo per l'erario. Le forbici sull'affitto. L'ipotesi prende in considerazione un contribuente single di età compresa tra i 20 e i 30 anni con un reddito pari a 10.000 euro senza oneri deducibili e detraibili e che paghi un affitto per l'immobile di residenza a partire dal 2014. Attualmente, con una detrazione affitto di 992 euro, oltre a non pagare l'IRPEF, riceve un sussidio pari a 482 euro. Se l'agevolazione venisse portata da 992 a 2.000 euro, il contribuente vedrebbe salire il suo beneficio a quota 1.490 euro. Il costo dell'operazione per l'erario dipende da quanto l'aumento della detrazione stimolerebbe i giovani a prendere case in affitto. Se si ipotizza che la platea dei beneficiari aumenti del 40% circa, passando dagli attuali 86.000 a 120.000 unità, l'onere a carico del fisco salirebbe da 85 a 240 milioni. Figli agevolati. Fino all'anno di imposta 2012, se i figli erano al massimo 3, la detrazione potenziale era pari a 900 euro per i minori di 3 anni e a 800 per quelli di età superiore. Lo stesso meccanismo, con una maggiorazione delle detrazioni di 200 euro, veniva applicato alle famiglie con almeno 4 pargoli. Le detrazioni effettive sono decrescenti all'aumentare del reddito, si azzerano quando questo raggiunge i 95.000 euro con un solo figlio e tale limite si incrementa di 15.000 euro per ogni ulteriore creatura a carico. A partire dal 2013 tutte le cifre sono state riviste al rialzo. La detrazione da 800 è passata a 950 euro, quella da 900 a 1.220, quella da 1.000 a 1.150 e quella da 1.100 a 1.420. Sono poi previste maggiorazioni per i disabili e una detrazione da 1.200 euro per i nuclei con almeno 4 minori. Se le cifre attualmente in vigore venissero tutte raddoppiate, un contribuente con un reddito di 20.000 euro vedrebbe passare la sua detrazione da 750 a 1.500 euro. Uno con un reddito da 40.000 avrebbe un sussidio che sale da 550 a 1.100. Attualmente la platea dei beneficiari comprende 12,8 milioni di contribuenti e il costo per il fisco è di circa 11,5 miliardi. Con il raddoppio delle detrazioni aumenterebbe di circa il 50%. Non solo asili. Oggi è prevista una detrazione di circa 600 euro per gli asili nido. Lo Stato non interviene invece in alcun modo sulle spese per le scuole materne, che possono essere ingenti in assenza di un servizio pubblico o quando quest'ultimo non riesce a soddisfare per intero la domanda. Attualmente le famiglie con bambini di 4 o 5 anni sono 1,15 milioni e il reddito medio dei loro genitori è di 22.000 euro. immaginando una detrazione massima di 400 euro, che come nel caso dei figli a carico si azzeri quando il reddito raggiunge i 95.000 euro, si dovrebbe stimare per il fisco un costo di 300 milioni, che invece, secondo le simulazioni, risulta inferiore di un terzo. La spiegazione è semplice. Una quota rilevante delle famiglie che potrebbero teoricamente beneficiare della detrazione è incapiente, non ha, cioè, un reddito da abbattere per pagare meno imposte o non ne ha abbastanza per avvalersi per intero dell'agevolazione. Per rendere la misura incisiva si dovrebbe dunque prevedere un'imposta negativa, il meccanismo che consente a chi va in credito di essere parzialmente rimborsato. Cara babysitter, sul fronte della presenza femminile nel mondo del lavoro l'Italia è molto indietro. Nell'Unione Europea oggi lavorano in media quasi 59 donne su 100. Da noi siamo, dato 2013, al 46,8%, che sale al 78,7% per le giovani laureate, contro una media UE dell'87,9%. Il 20,3% delle donne è costretto a optare per il part-time contro il 2,3% degli uomini e l'8,7% di quelle che lavorano molla tutto quando arriva un figlio. Un'agevolazione fiscale alle famiglie costrette a fare ricorso a qualcuno che, in assenza dei genitori, si occupi dei figli piccoli. Il 9,2% delle madri italiane con un'attività ricorre alla babysitter. Istat potrebbe contribuire a farci scalare qualche posizione nella classifica della parità tra generi, che oggi ci vede 74esimi su 134 paesi, World Economic Forum. Una detrazione massima di 500 euro per la babysitter, concessa una sola volta al nucleo familiare indipendentemente dal numero dei bambini, con azzeramento quando il reddito raggiunge i soliti 95.000 euro, costerebbe, secondo i calcoli, un po' meno di 1 miliardo di euro. Via il minimale. Il minimale contributivo pensionistico, la cifra minima da versare alla cassa professionale per i lavoratori autonomi, è uno dei maggiori disincentivi che si trova ad affrontare chi decide di mettersi in proprio aprendo uno studio, un negozio o una bottega artigiana. Per una questione di equità andrebbe semplicemente abolito. Una parte del costo della sua cancellazione verrebbe recuperata dalle attività che nascerebbero in sua assenza, in alternativa si potrebbe commisurarlo al reddito effettivo. Prendiamo il caso di un architetto single che dichiara ai fini IRPEF un reddito di 4.500 euro. La sua imposta netta, data l'esiguità della cifra, è pari a zero. Ma deve fare i conti con un minimale contributivo pari a 2.280 euro, che finisce per rappresentare un'aliquota superiore al 50%. Lo stesso vale per altre figure professionali. Un imbianchino con un reddito fino a 15.548 euro si ritrova con un minimale contributivo di 3.529 euro e 6 centesimi. Un commerciante che guadagna la stessa cifra deve mettere nel conto un esborso di 3.543 euro e 5 centesimi. Un buon motivo per desistere dall'impresa.